prendete un po' di attualità, miscelate con un pizzico di curiosità, aggiungete interviste e culture a volontà. Mantecate il tutto con un po' di buona musica e il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point.
Un saluto agli amici di Radio Blue Point per questo appuntamento con la storia dell'astronomia con l'ingegner Carlo Rossi. Ciao Carlo!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, sono due gli appuntamenti di Radio Blue Point che riguardano l'astronomia. Il primo riguarda il cielo del mese. Il secondo, invece, è una trasmissione dedicata alla storia dell'astronomia, alle scoperte. Siamo partiti dalle scoperte dei primi uomini, vero Carlo? È stato un lungo percorso quello che abbiamo...
Dai babilonesi, gli egizi, e siamo arrivati ai tempi nostri, un percorso lunghissimo, però non è finito, cioè abbiamo anche tantissime sorprese nelle prossime puntate, sempre sull'universo, l'espansione e così via. Quindi adesso man mano procediamo.
Sì, allora noi nella puntata precedente, Carlo, mi sembra che avessimo parlato, a parte della teoria di Einstein, che siamo rimasti tutti un pochino, diciamo, in difficoltà. E poi abbiamo parlato delle origini dell'universo, vero?
Sì, dunque, noi riprendiamo il discorso un attimino per i radioascoltatori. Avevamo parlato diffusamente della teoria che fa per la maggiore, la teoria di Big Bang, no? Famosissima,
sì.
Nel senso che 14 miliardi di anni fa circa c'è stata una grande esplosione, e questa grande esplosione ha portato alla formazione delle stelle, delle galassie, all'espansione dell'universo che si sta tuttora espandendo, alla formazione quindi dei pianeti, alla formazione dei satelliti e, per quello che sappiamo, anche della vita. Per ora sulla Terra non abbiamo prove che ci sia la vita su altri pianeti o addirittura fuori dall'universo. La forza di questa teoria è che ha dei riscontri anche scientifici, nel senso che c'è una radiazione chiamata radiazione isotropa uniforme, è una radiazione molto fredda, meno 270 gradi centigradi, che è stata predetta dalla teoria, è stata riscontrata anche da dei satelliti. Però ci sono alcuni che dicono: no, questa qui è una radiazione che permea la Via Lattea, non è esterna, quindi non ci sono le prove esterne. Il problema grosso dell'astronomia in generale, non del Big Bang, è che noi purtroppo al momento attuale non possiamo avere riscontri esterni, nel senso che tutto quello che noi rileviamo lo rileviamo da Terra o nei laboratori o nel sistema solare con le sonde. Però te capisci, il sistema solare 5 miliardi di chilometri, all'universo 14 miliardi di anni luce, è una cosa infima, neanche il granello di polvere. E quindi il limite è questo, nel senso che noi purtroppo, non avendo le capacità per esplorare proprio l'universo, ci dobbiamo limitare a osservarlo, fotografarlo, rilevare con le sonde, la strumentazione, ciò che arriva qui sulla Terra. Però noi in verità non sappiamo che cosa c'è nello spazio profondo, supponiamo, estrapoliamo. E quindi questa teoria va alla maggiore adesso, al momento attuale, ma soprattutto il bello è che questa teoria è stata elaborata, riprendendo le equazioni di Einstein chiaramente, da un prete belga cattolico, Lemaître, che è stato tenuto per 100 anni nascosto sotto il cuscino, perché evidentemente, sai, dire che il padre del Big Bang è prete cattolico suona un pochino, però è così. Ptolemaide già prevede lo spostamento verso il rosso di Rigel, l'espansione dell'universo e così via. Ci fu un altro americano, Edwin Hubble, che tramite il telescopio di Monte Wilson a Los Angeles, che adesso purtroppo è solo a livello didattico perché è stato accecato da queste megalopoli che è Los Angeles, questo è di Hubble nel 1920, giù di lì, scoprì le stazioni dell'universo. Allora la legge delle stazioni dell'universo è stata data a questo Edwin Hubble e l'emettere è rimasto nascosto. L'altro anno, ad agosto, l'Unione Astronomica Internazionale, finalmente, dopo 100 anni, ha riconsiderato l'emettere e la legge adesso si chiama Lemaître-Hubble, nel senso che è stato riconosciuto che prima è stato Lemaître. Quindi, come dicevo l'altra volta, non solo la richiesta delle volte, come sappiamo, ha processato Galileo, cioè ne ha fatte le cose ricrute contro la scienza, no? Però anche la scienza in questo caso si è dimostrata, no? Cioè credere che la scienza sia sempre l'ideale non è così, pure i scienziati sono uomini e quindi, come Galileo dicevamo, Galileo è il padre della fisica, se guardi sulla Luna, a Galileo sono stati dati solo due piccolissimi crateri, Galileo 1 e Galileo 2, che hanno un diametro, mi sembra, 1 o 2 chilometri. Tutti gli altri astronomi, cioè, hanno i crateri, i filosofi, da 10, 20, 30, 40, 100 chilometri. Si riesce a capire.
Non si riesce.
Non si capisce, perché all'epoca Galileo andava fortissimo e la scienza del centro nord Europa ci rimase un po' scottata, ci furono un sacco di polemiche e quindi è stato punito da chi ha fatto la cartografia della Luna e quindi Galileo è stato nascosto, non solo da scienza. Galileo insomma gli ha detto male,
poverino, per fortuna è stato
processato è stato processato dalla Chiesa. Poi i stessi scienziati hanno unito e quindi è stato un grande, però durante la vita niente, ha dovuto soffrire continuamente.
Per fortuna è stato rivalutato dopo, ecco.
Dopo sì. E dicevo, quindi al momento attuale c'è stata questa grande esplosione, quindi tutta la materia della radiazione dell'universo 14 miliardi di anni fa era confinata in una piccola zona dello spazio e poi c'è stata questa esplosione. Una delle DNA di questo Big Bang è proprio quello, l'origine. Ma come mai questa materia era confinata, è nata solo allora, prima c'era niente? Cioè ci sono molti dubbi dai stessi cosmologi, no, su questa teoria, però attualmente è quella che va.
No, dico, la teoria del Big Bang, se la limitiamo, come si fa nelle scuole, a quello che vediamo, tipo le galassie oppure il nostro sistema solare, forse dà una spiegazione a questo movimento rotatorio che c'è nell'universo, perché l'universo ruota in armonia, no? Tutti i corpi celesti con un equilibrio che è comunque, tra virgolette, divino, perché è tutto al proprio posto, è tutto in ordine e tutto funziona secondo un meccanismo che è al di fuori della nostra, diciamo, giurisdizione, della nostra volontà. Forse il Big Bang spiega proprio questa rotazione, questa continua,
diciamo, no? Da molte spiegazioni dell'universo attuale, infatti all'inizio ho detto ci sono anche dei riscontri dal punto di vista sperimentale, no? Radiazione cosmica di fondo, altre cose un po' più complesse che si sta espandendo e tutto, però il neo più grosso è l'origine, perché l'origine prima c'era niente, infatti certo. Ci sono scienziati, dopo vedremo, che dicono l'universo è ciclico, l'universo è eterno, c'è sempre stato e così via. Dicevo dello spazio, no? Sì. L'altra volta l'hanno accennato anche, lo spazio come lo intendiamo noi è piano, quello di Euclide, quello che insegni te nelle scuole, che si insegna alle elementari, la retta, il piano, il cubo, la sfera, si insegna ai medi, si insegna alle scuole superiori, all'università già si comincia a vedere qualcosa di diverso. E questo è lo spazio che conosciamo noi, no? Giusto?
Già.
Io adesso sto parlando, sto su un tavolo e il tavolo è piano, è un piano, quello che mi hanno insegnato a scuola quando ero lì. Però se prendiamo un'astronave, usciamo dalla Terra e intendiamo percorrere una linea retta, giusto? Un'orbita, andiamo e via, partiamo sempre dritti, 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 dritti. E noi andiamo sempre dritti e diciamo lo spazio è piano. È euclideo. Però se passiamo vicino ad un oggetto molto massivo, nel senso che vicino al Sole, non molto vicino al Sole, altrimenti è la fine, però passiamo vicino a Giove o vicino a Saturno o vicino al Sole, vediamo che la sonda non va più in linea retta, tende ad andare verso l'oggetto. Perché tende ad andare verso l'oggetto? Nel 1650 Newton diede la spiegazione, perché dice c'è una forza di attrazione gravitazionale, quindi i corpi si attraggono. Invece Einstein nei primi del Novecento diede una spiegazione un po' più sottile. Dice sì, la forza di attrazione è vero, si calcola tutto, però in effetti è lo spazio che è euclideo quando sta lontano dai corpi, quindi è piano, il cubo, la retta, esistono. Quando ti avvicini a un corpo massivo come il Sole, un pianeta o due stelle doppie, quello che è, lo spazio è curvo, non è rettilineo. Ti faccio un esempio semplicissimo, così dagli ascoltatori capiscono benissimo. Quando andiamo al circo e vediamo i trapezisti, per difendere la vita dei trapezisti sotto c'è una rete, giusto?
Sì.
Una rete piana, tesa, piana. Quando il trapezista finisce l'esercizio, si butta giù, hai visto? Viene giù e batte quei piedi, uno, due, quelli che sono, battono sulla rete. In quel momento che lui con la spinta arriva sulla rete, la rete da una conformazione piana diventa curva. Perché? I piedi battono col corpo e quindi sotto di lui l'osservatore, quello che sta in circo, vede che la rete da piana in quel momento diventa curva, poi man mano perché la rete è elastica ridiventa piana. Ecco, facciamo conto che nell'universo, se stai lontana dai corpi celesti, la rete è sempre piana. Quando ti avvicini a un corpo celeste, la rete diventa curva.
Chiarissimo.
Cioè, il corpo stesso deforma lo spazio, tipo il Sole è trapezista. Trapezista nel suo piccolo deforma quella rete, il Sole deforma proprio lo spazio. Quindi con l'astronave, passando vicino a Giove, è impossibile andare rettilineo, ma si verrà attratti sicuramente da Giove. Non so se si capisce.
No, è chiaro, perché già avevamo affrontato questo argomento. Praticamente, come dici tu, si formano una specie di binari intorno al corpo che ha questa gravitazione, giusto? Quindi lo spazio...
Questo è meglio, no? Brava, questo è meglio.
Io mi ricordo le tue spiegazioni. E quindi si formano queste corsie, diciamo, all'interno delle quali scorrono i corpi celesti, gli oggetti. È così.
Infatti tanti dicono che la Luna orbita attorno alla Terra, ma è come il treno che sta su un binario curvo, perché se torniamo alla Terra, la Luna dal binario curvo prende e se ne va via su un'orbita rettilinea, no? Quindi in effetti la Terra è come se stesse su un binario curvo attorno al Sole, la Luna attratta dalla Terra è su un binario curvo intorno alla Terra.
Carlo, invece ti faccio una controdomanda. Adesso, tu come uomo di scienza sicuramente dai la tua spiegazione. Si legge da un po' di tempo sui vari social, su internet, della teoria della Terra piatta, secondo la quale invece questa cosa dello spazio curvo sia tutta una bufala.
Non dici è così, tu. Perché sono i cosiddetti piattisti, no?
Sì.
Non è così, perché la Terra è curva, ma si può dimostrare semplicemente, perché noi quando andiamo a osservare a Montericcio vediamo delle stelle al limite, all'orizzonte. Quando dobbiamo fotografare, mettiamo l'ammasso omega del Centauro, il Centauro è una costellazione australe, da Civitavecchia non è possibile fotografarla. Se vai su Astolfo a 600 metri d'altezza, te, stando più in alto, riesci a vedere in basso la costellazione del Centauro, e poi una nave che sta sul mare, man mano che va verso la Sardegna, scompare. Perché scompare? Perché la Terra è tonda. E poi ci stanno mille foto. Però ti faccio un esempio che a me mi capitò anni fa, quando ci fu la cometa Levi, mi sembra, che passò vicino a Giove. Allora la cometa era prevista e sarebbe sprofondata su Giove, per il motivo che dicevamo prima, perché un corpo celeste piccolo come una cometa, e c'è un diametro 5, 10, 15 km, 30 km, passa vicino a Giove, che è un oggetto celeste enorme, una stella mancata, Giove la attrae. Allora io stavo osservando la cometa qui proprio da casa mia, attraverso la finestra, un piccolo telescopio, tipo quello che hai te, no? Però vedevo questa cometina, e la cometa a un certo punto è deviata, in diretta in televisione c'erano astronomi, parlavano a radio, è stata attirata da Giove e è finita sulla superficie di Giove. quando è finita sulla superficie di Giove si sono viste proprio tre macchie nere che sono riuscito anche io e altri a fotografarli. E quindi questo dimostra che cosa? Con spazio e corpo. Prima la cometa veniva dritta dai spazi profondi, passata vicino a Giove, siccome non aveva l'energia sufficiente per passare oltre Giove, cioè la forza di attrazione di Giove era più grande, l'ha attratta e è andata contro la superficie di Giove e si è mangiata. E quindi ecco, lo spazio è curvo, è verissimo. I piattisti dicessero che devi fare, ma non è così.
Bene.
Se fosse piatto, tutto piatto, come dicevo, un'astronave, sì, un'astronave è una nave che va verso la Sardegna, comunque sono cose super superate, tipo quella che l'uomo non era stato sulla Luna, poi i giapponesi, le sonde russe hanno fatto le foto. Poi, secondo me, le persone devono capire una cosa, che al mondo non ci sono solo gli statunitensi.
Infatti.
Sono altre persone intelligenti, altre persone che hanno magari piccoli telescopi, piccoli strumenti come noi astrofili, però dopo ci sono anche gli australiani, ci sono i giapponesi, ci sono i cinesi, i russi, che al momento i russi dal punto di vista aerospaziale sono al massimo, perché i russi, gli americani, il Saturn, il lanciatore che portò gli astronauti sulla Luna, è stato abbandonato da 30 anni, la navetta spaziale non ce l'hanno più, invece i russi con la loro vecchia, con il loro vecchio lanciatore, la Soyuz, che hanno mantenuto così da 40 anni, riescono ad andare sulla stazione spaziale, a rifornirla, andare su, portare giù le cose. Quindi si sono dimostrati molto più lungimiranti i russi, che non hanno voluto strafare, che gli americani, che adesso se ci avessero la Soyuz non possono andare neanche sulla stazione spaziale.
Bene, Carlo, ti fermo un attimo, lasciamo perdere questa diatriba tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ci fermiamo un attimo, Carlo, parleremo tra poco ancora di tanti argomenti interessanti qui a Radio Blue Point, nello spazio dedicato alla storia dell'astronomia. A tra poco.
Thank you. suchness memories we won't bring back. From the time long ago, carefree through the seasons.
Siamo lasciati poco fa parlando dello spazio curvo e dei russi, dell'astronautica russa e statunitense. E Carlo, anche noi in Italia abbiamo tanti ottimi scienziati che si occupano di astronomia, no?
Sì, anche noi abbiamo avuto, soprattutto negli anni passati, due grandi, Paolo Maffei, che recentemente, qualche anno fa, ci ha lasciato Margherita Hack, che era potentissima. Abbiamo avuto questi due astronomi che erano molto molto bravi, ma noi siamo soprattutto bravi in astronautica. Infatti quando lanciano le sonde, la stazione spaziale e così via, c'è sempre sopra una struttura, un'apparecchiatura che è italiana. Su quello siamo forti. Chiaramente poi dipende anche dai mezzi, no? Perché un conto è la Russia, un conto sono gli USA, che hanno delle possibilità economiche enormi, conta l'Italia e l'Europa, già l'Europa con l'ESA, l'Ente Spaziale Europeo. Allora, ritornando all'universo, che era il discorso iniziale, molti si domandano, ma anche gli astronomi, ma l'universo attualmente è in espansione, quindi è come un pallone, no? Quando un bambino lo gonfia, questo pallone man mano diventa più grosso e si allarga. Allora, dice, ma l'universo è in espansione, quindi aumenta come dimensioni, gli oggetti purtroppo si allontanano sempre di più, galassie da galassie e così via, quindi le distanze invece di diminuire aumentano, c'è più difficoltà di comunicazione. Dice, ma alla fine finirà questo universo o no, o è eterno e così via. Secondo la teoria del Big Bang c'è l'espansione e poi un giorno, quando le stelle avranno bruciato tutto il combustibile nucleare, quindi l'idrogeno, l'elio, il carbonio e così via fino al ferro, quando man mano l'universo diventerà sempre più freddo, buio, alla fine c'è questa parola che quando si dice, io vedo le persone rimangono un po' ghiacciate, ci sarà la morte termica dell'universo. Nel senso che alla fine le stelle saranno cadaveri stellari, la radiazione non ci sarà più perché le stelle sono morte, ci sarà una radiazione molto fredda vicino al minimo, a temperatura del minimo assoluto, meno 273 gradi centigradi, l'universo sarà buio e tutto sarà morto. È una cosa bruttissima.
Ma scusami Carlo, ma... Tu giustamente dici si esaurisce tutto il combustibile, ma non ci sono stelle che nascono mentre altre muoiono?
Sì, questo è vero, però man mano anche quelle che nascono sono sempre minori e quindi, capisci, il ciclo è lunghissimo, si parla di 1.000 miliardi di anni forse, quindi siamo a 14, il ciclo è lunghissimo. Però le stelle è vero che rinascono dai residui di altre stelle, però dopo, siccome c'è un principio chiamato secondo principio della termodinamica che vedremo nei prossimi incontri, che regola la vita dell'universo anche sulla Terra, infatti quelli dicono io ho trovato l'energia infinita sulla Terra, risolvo il problema energetico, non conoscono questo principio che tanti lo chiamano principio di Dio. Nel senso che questo principio purtroppo stabilisce che non è che le trasformazioni possano essere a rendimento uno e quindi tutto funziona, l'universo si rigenera continuamente. No, andiamo verso il disordine, ogni cosa che noi facciamo creiamo disordine. Io ad esempio da quando sto parlando ho creato disordine, non ordine dentro questa stanza, luce accesa, io che parlo, te nel tuo studio ci avrà l'apparecchiatura, il PC e così via. Quindi crei un degrado dell'energia e un aumento del disordine. L'universo è uguale e quindi purtroppo andremo verso la morte termica dell'universo. e quindi il giorno non ci sarà più nulla. Però, c'è sempre però, no? Alcuni dicono che quando alla fine ci saranno anche tutti questi cadaveri stellari e così via, comunque ci sarà sempre la forza di attrazione gravitazionale di Newton e quindi la deformazione spazio-tempo di Einstein, quello è un cadavere stellare, una stella morta, però deforma sempre lo spazio. Quindi potrebbe darsi che ci sia un rinizio, nel senso questi cadaveri stellari si attraggono pian piano, ma miliardi, miliardi, miliardi di anni, poi quando vengono a contatto, man mano come si è formato il Sole, la temperatura aumenta e si vorrebbero accendere nuove stelle. E questo è chiamato l'universo ciclico, elaborato recentemente dalle equazioni di Einstein da Penrose, Roger Penrose, che è il più grande cosmologo matematico esistente sulla Terra. E questo lui dice ogni 10 elevato a 100 anni, sì, 100 miliardi di anni, c'è questa cosa, cioè l'universo nasce e muore e per loro è eterno. Altri invece, come era Fred Hoyle negli anni 40-50, loro dicevano, Gold, Hoyle e altri, che l'universo è eterno, nel senso nessuno può dimostrare che è nato. Infatti un altro difetto della teoria di Big Bang è che arriva vicinissimo all'origine, però non riesce a dimostrare che c'è stata un'origine, una nascita. Dice, io mi avvicino moltissimo. Allora Hoyle diceva, no, l'universo è eterno, sta sempre lì da sempre e non finirà mai. E quindi ci sono queste teorie molto complesse che però, siccome come dicevo all'inizio, non avremo mai il riscontro sperimentale in loco, e poi secondo me poi alla fine non se ne viene fuori col riscontro sperimentale. Infatti di teorie ce ne sono tantissime. Il multiuniverso di Hawking, quello che è morto, con scienziato inglese, no? Quello che insegnava a Cambridge, a Oxford. E lui ha elaborato una teoria del multiuniverso, nel senso che non c'è un universo solo, multiuniversi, però prove zero, non ce ne sono. Poi c'è l'universo elettrico, e l'universo geometrico, poi c'è l'universo termodinamico, l'universo a flusso continuo e così via. Ci sono tantissime bellissime teorie che però, come dicevo, purtroppo i riscontri ci sono sulla Terra o intorno, e quindi noi che ne sappiamo che cosa succede negli spazi infiniti o addirittura nell'universo non visibile.
Beh, qui andiamo a intraprendere percorsi anche a livello di fede, di spiritualità, dell'esistenza di Dio o no, insomma. Si arriva a un certo punto in cui la scienza alza le mani e mette tutto nelle mani di Dio, perché...
Infatti Platone, no? Qui c'era arrivato 2500 anni fa. Penso che Platone già ha detto, guardate signori, noi siamo in un universo, in un mondo reale. Dice però attenzione, perché l'universo reale è una copia dell'universo ideale, e l'universo ideale non è raggiungibile dall'essere umano. È l'universo che si trova nell'iperuranio, l'ha chiamato.
Il mondo iperuranio, sì.
Non raggiungibile.
Vabbè, qui si sfocia in argomenti proprio a livello metafisico. Carlo, tra poco ci lasciamo perché il tempo a nostra disposizione è finito, però volevo dirti, tu hai pubblicato anche qualcosa su questo argomento o mi sbaglio?
Sì, io ho pubblicato qualche anno fa, ho pubblicato una serie di libri di astronomia. Astronomia per ragazzi, astronomia per docenti, studenti, storia dell'astronomia. Con Amazon negli Stati Uniti ho pubblicato.
Negli Stati Uniti? E hai scritto tu in inglese? Hai scritto tu in inglese?
Pronto?
No, dico, hai scritto tu in inglese?
Allora, io uno in inglese, quello di storia dell'astronomia e del tempo astronomico, gli altri sono in italiano. E si trovano in questo sito www.internetastronomia.it. Però quello di cosmologia è oltre Big Bang e nuovi modelli di universo. E in questo libro ci è riportato il mondo di Platone, ho elaborato delle nuove equazioni del mondo protonico di Terra, ma soprattutto un modello di universo termodinamico chiamato eterno a flusso continuo, che però vedremo la prossima volta con calma, perché adesso non ci sono i tempi e poi è abbastanza complesso.
Beh, certo, no, per dire insomma ai nostri ascoltatori che abbiamo veramente la fortuna di avere in radio una persona che ha dedicato, si può dire, una vita all'astronomia, addirittura una pubblicazione anche negli Stati Uniti, insomma, tanto di cappello, carissimo Carlo, te lo meriti. Allora, ricordiamo il nuovo sito curato dall'ingegner Carlo Rossi, www.internetastronomia.it, che è a disposizione di tutti, è un sito libero. Ne vuoi parlare un attimo, Carlo?
E allora, diciamo, è un sito che soprattutto nasce per la didattica, cioè questo sito nasce per dare uno strumento agli studenti dalla quinta elementare fino all'università, dove ci sono tutta una serie di libri, esercizi, domande e risposte di libero accesso per gli studenti, ci possono scrivere, noi mandiamo la risposta e così via. Inoltre si possono trovare delle memorie o strumenti, oltre i libri, si possono trovare delle memorie o delle pubblicazioni sempre su questo sito, già stampate, senza richiedere, uno va, c'ha l'accesso libero. Inoltre ci sono tutta una serie di immagini che riguardano il sistema solare, i pianeti, le stelle, le galassie e così via, tutte a livello però amatoriale, non prese da sonde o d'altro. E poi il sito, come dicevo, non è un sito chiuso, nel senso che è un sito aperto, però è migliore di un blog o Facebook, perché qui si possono mandare delle foto del tramonto, foto della luna, anche fatte da neofiti, da qualcuno che non è come dire, un professionista, un semiprofessionista, e le foto vengono pubblicate sul sito anche con una piccola leggenda in maniera precisa, come sarà fatta la foto e così via. Quindi noi riteniamo che questo sia uno strumento molto ma molto utile, dicevo, soprattutto per la didattica. Tra l'altro ne ho pubblicato uno uguale, però, che si chiama www.internetelettrotecnica.it, ma quello è diretto agli studenti dell'Istituto Professionale e del Marconi, degli istituti industriali.
Ho capito. Magari possiamo anche pubblicare i file di queste trasmissioni, Carlo. Poi su questo ne riparleremo.
Io non ho le capacità però per pubblicare, mi devi dire come si fa, perché non sono capace a creare i siti, ma queste cose delle registrazioni.
Allora, per la parte tecnica ci rivolgeremo alla nostra regia, sì, che sicuramente troverà il modo. Per il momento io ti ringrazio tantissimo, Carlo Rossi e Radio Blue Point, un appuntamento ormai fisso, sempre qui sulle nostre onde. Grazie Carlo, alla prossima puntata. Ciao.
Grazie a te, radioascoltatori. Ciao a tutti.
Ciao.